stiamo parlando di criminale Assad.
E tu sei una testa di cazzo internazionale.
Stiamo parlando, stiamo parlando.
Stronzo che non sei altro.
Ma che dici?
Ma che cosa stai parlando?
Ma una volta facevi il giornalista, ti
devi
insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad!
Allora io ti denuncio.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cruciani, vi sto guardando a Tikitaka. Fai schifo al cazzo con quei capelli unti. Ma fatti uno shampoo oppure rapati a zero. Sei un ricettacolo di germi. Barbone!
Allora, cominciamo. Sigla!
Viva la zanzara, viva la zanzara. Ciao Cus.
Salvini, rivolgendosi all'Unione Europea, più che giustamente ha detto che l'Unione Europea non stia a rompere i marroni, le scatole. Bravo Salvini, bravo Salvini. È principalmente nel sud che si costruisce in sfregio alle norme urbanistiche. C'è una connivenza e io sarei severo, severo. Allora tu comune, chi mandi là, devi intervenire e poi succedono le disgrazie, perfino sulle falde del Vesuvio a Napoli. Per carità di Dio, signore, assistici dall'alto, guai se il Vesuvio dovesse svegliarsi. Svegliarsi.
Io sono qui per dire che il diavolo ha rubato la mia identità quando ero piccolo, ma Gesù gliel'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata, me l'ha ridata, me l'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata.
Io fa sta male, sento dalla voce che sta male.
Buonasera, sono il diavolo, stavo ascoltando la zanzara quando è passato questo mio detto Alessandro e volevo solamente dire che è ancora frocio.
Detto col massimo rispetto per le istituzioni civili, militari, eccetera, eccetera, a me di Salvini e della Isoardi non me ne frega un cazzo. Niente. Nulla.
Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive.
Luciano, io ti odio, cazzo.
Detto con il massimo rispetto per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo.
Siete ridicoli, vergognatevi.
David, questa è l'Italia.
Eccoci,
questo
qua,
è il nostro
qua,
paese.
Eccoci qua.
Questo è il nostro amato e disgraziato paese.
Ottima
mio.
Idea quella di questa sera di dedicare tutta la puntata alle elezioni di midterm in America. Ottima l'idea di fare i collegamenti con Washington, New York, per ragionare sui 435 deputati per cui si vota alla Camera e i 35 senatori.
Giù il microfono. Questo vuole parlare delle elezioni in America, ma noi che cazzo ce ne frega? Cosa ce ne frega delle elezioni in America, amico mio? Parliamo dei cazzi di casa nostra, perché c'è uno scaricabarile in queste ore, uno scaricabarile vergognoso, vergognoso. Cioè, la vicenda è quella di Casteldaccia, vicino Palermo, dove sono morte delle persone, e tutti danno la colpa agli altri. Tutti danno la colpa agli altri, amico mio.
Pazzesco.
E la faccia come il culo del proprietario. Il proprietario della casa.
Questo bisogna dirlo.
Il proprietario che dice.
Non avrei usato questa espressione, ma è abbastanza efficace.
Ma io la uso tranquillamente perché parlo così. Mi piace parlare così. Mi piace come parla la gente. Mi piace come parlano le persone quando stanno per strada. Ma certo, come parlano le persone normali. Perché i tuoi amici filosofi, professionisti, giornalisti, eccetera, non dicono alla faccia come il culo.
Lo dicono. Certamente, magari sì. Non con questa
disposizione. Magari non lo dicono pubblicamente. pubblicamente
con questa frequenza,
io
con
lo dico pubblicamente
frequenza.
Il proprietario della casa di Casteldaccia dove sono morte le persone, il proprietario, attenzione, non quella che l'ha presa. Allora, ci abitavo io, ma ci fu un'altra alluvione e decisi di darla agli amici. Cioè, questo qua ci abitava lui, c'erano delle alluvioni, ha deciso di darla agli amici.
Sì, sì, sì.
Poi gli chiedono: ma la casa era abusiva? Abusiva? Sì, certo, era abusiva, come se fosse normale. Tutti siamo abusivi in quella contrada a Casteldaccia, proprio tutti. La casa l'ho costruita io in tanti anni di sacrificio. Ho cominciato nel 2002, poi mi fermavo e ogni volta che avevo i soldi continuavo. Ci sono voluti tanti anni, io sono solo un impiegato. Scusi, chiedono a questo tizio, ma lei come ha fatto a costruire senza la licenza? Che problema c'è? Siamo in Sicilia, a Casteldaccia, non siamo a Bergamo, dove pure ci saranno degli abusivi, però certo non di questa consistenza, no. La licenza edilizia l'ho chiesta al comune di Casteldaccia, ma non mi hanno mai risposto. E così ho cominciato a costruire su quel terreno che avevo comprato.
È normale.
Avevo fatto fare tutte le misurazioni al geometra. Era a 200 metri dal fiume, 200 metri dall'autostrada. Non credevo che fosse pericoloso.
Ma naturalmente.
Non credevo che fosse pericoloso. A 200 metri dal fiume, a 200 chilometri dall'autostrada. 200 metri, non chilometri. Metri, metri! Poi a un certo punto ha fatto il solito ricorso al TAR. Poi dice: non ho saputo più niente.
Insomma, cioè uno che ha fatto un abuso fa pure ricorso al TAR, cioè questo è il tema.
Ma certo, ha fatto un abuso,
tu hai
consapevole,
fatto un abuso consapevole.
Poi dice il comune chiaramente sta
fai
per
fai ricorso al TAR. Incredibile.
Ma dai, è l'Italia, ragazzi.
No,
è irrecuperabile.
Poi, e poi dici gli immigrati. Poi dici gli immigrati,
che
la legalità.
L'immigrazione.
Ma c'entra
che
sempre.
Ma io ho sempre detto
sempre,
che gli italiani sono dei
sempre
banditi. Ma io, l'Italia
la
è un
legalità,
covo di banditi.
Il grande tema della legalità.
La legalità. Direbbe Minniti, no? La legalità.
La legalità. Mi deve far finire la legalità. Quella che noi abbiamo. La sinistra deve parlare alla paura della gente. Dare risposte politiche. Politiche.
Allora, un altro è il sindaco di Casteldaccia. Sì, un attimo, Minniti, un attimo. Ho capito che
quando
la parola legalità
ministro,
si scalda.
Quando Minniti era ministro. Ma la sempre in terza persona. Quando Minniti era ministro.
Sì.
In Sicilia c'era la legalità.
Sì, ma capito.
Abbiamo fatto 749 arresti.
Ho capito, però non è che gli altri
740, 750. 749 arresti. Minniti in silenzio governava. Non alimentava scontri. La politica è questa.
E qui c'è il tema che riguarda la sinistra, che chiama in causa la sinistra. Se non è la sinistra a mettere insieme queste parole, ed è l'unica che può farlo, la sinistra rinuncia al proprio
e
ruolo.
E perché l'ha persa questa
uso
sfida? Perché l'ha persa questa sfida
forte
alle elezioni?
Se la sinistra non si cimenta con queste cose, viene meno al suo ruolo storico.
Suo ruolo storico?
Ruolo politico! Ruolo sociale! Rappresentare gli operai! La Siri mi faccia finire,
ragazzi, non
porca puttana.
No, no, questo non
io
lo dice.
Io devo
questo
finire.
Non lo fomentate però.
Io sono stato al governo del paese.
Abbiamo
visto, dato risposte
ma,
politiche.
La gente non se ne accorta.
A chi agli ultimi, a chi non ha nulla.
La gente non se ne accorta, agli elettori.
La sinistra c'era. Mi
non,
deve
mi
far
del, non mi dia del simpatizzante
mi
di Salvini, però.
Lei è salviniano.
Ma no,
lei fa una radiofonia nazional populista. Il suo racconto ha contribuito alla distruzione di questo paese.
Ma non esageri.
Di questo paese. Da noi gli immigrati arrivavano. Noi li prendevamo, li salvavamo, li mettevamo nei centri di detenzione e questi se ne andavano.
Beh, ho capito però.
Non hanno capito che la sinistra non poteva farli andare via e l'immigrato se ne andava.
Ma
io governavo,
bello, però.
Io governavo.
Oddio, però.
L'immigrato se ne andava. Andava in periferia andava a Salvini. Diceva che l'immigrato era
voti
scappato e me lo metteva nel di dietro. Questa è la politica.
Grazie.
Io governavo, questa quello mia scappava.
Appena sente,
io governavo.
Appena sente la parola legalità impazzisce. Appena sente la parola legalità interviene nelle trasmissioni. Appena sente la parola legalità a sinistra, Salvini impazzisce. Nazionalpopulismo impazzisce, impazzisce. Allora, il proprietario ha detto così. Sentiamo invece il sindaco sempre di Casteldaccia, eh. Ci sono tantissime case abusive, ma non peggio di prima. Cioè, ragazzi, qui siamo di fronte al fatto che ci sono ancora case abusive e non partono le ruspe, non partono gli abbattimenti, niente.
Io combattevo la abusiva.
Ci sono a Casteldaccia 30-40 case abusive, che sono tantissime, ma non mi pare che siano.
Non le pare che siano?
Ma non mi pare rispetto a quello che era il passato.
non abbiamo i soldi per abbattere. Ovviamente la colpa è sempre degli altri, non abbiamo i soldi per abbattere, è il proprietario, è il TAR, è il TAR che la... Ragazzi, io non ne posso più di queste cose qua. Quando una casa abusiva deve essere abbattuta, punto e basta. Dei ricorsi uno dovrebbe fottersene. Purtroppo l'Italia è fatta con irrecuperabile, è irrecuperabile.
Noi potevamo abbattere, però non lo sapevamo. Mediamente servono da 60 a 70 mila euro per abbattere un immobile. Io non ce li ho.
Attenzione, ci sono due notizie qua. Potevamo abbattere, ma non lo sapevamo. Non lo sapevamo. Adesso parlo solo io. Non lo sapevamo.
Devi scandire le parole.
Cioè, sì, devi scandire le parole. E in più dice: non hanno i soldi per abbattere. Dunque la colpa è degli altri che non ci danno i soldi. Ma andate a fare in culo, eh. Andate a fare
in
culo.
Che partito è questo qua?
Ma non lo so, non mi interessa. Non mi interessa. Vedi che non mi interessa nemmeno.
Certo, è inutile.
Non mi interessa, non lo so. Sarà
così. Ampassando.
Non lo so, adesso lo vado a vedere.
Sì, andiamo a vedere. Ampassando. Che partito è? Ampassando.
Aspetta, fermo, che dopo ci divertiamo con Sgarbi e D'Agostino. Fermo.
Dal Trentino, con la pioggia o con la neve, la colonna parenziana avanza. Hasta sempre, Parenza!
La Zanzara.
Quelli abusivi moriamo, non ci aiuta nessuno, perché siamo abusivi.
Forse non dovreste stare qua.
Dove vado? Dove vado? Mi dica lei dove devo andare. È da 42 anni che abito qua. Ora, se loro non mi danno neanche un euro, non mi pagano questi danni, io giuro sul mio padre che mi allaccerò tutto abusivo. E non me ne fregano, io non ho più niente da perdere, perché io ho perso tutto.
Sono un abusivista, ok, 29 anni fa.
Lei ha costruito una casa abusivamente.
Per necessità, però per necessità.
Abusiva.
Sì, sì, abusiva. Ho pagato 14 milioni di condono, pago l'ICI, la tassa della spazzatura. Siamo ancora abusivi.
Sono le 8.40 del mattino a Brooklyn e qua si vota. Democratici, ovviamente. Parenzo, l'onda blu sta arrivando pure da voi, non ti preoccupare. Giuseppe, vattela a piangere il culo.
Parenziani anche a New York,
forza, soprattutto a New York, dove che sti nel Texas, no, a New York stanno, a Manhattan.
Allora, D'Agostino su Isoardi.
Quella è una foto scattata in camera da letto, post-coito, quello dorme.
Ma che ne sai?
Allora, ma no ragazzi, il maschio si addormenta dopo e lei sta lì e fa il selfie. Ora, una foto privata, una foto dentro una casa, per pubblicarla deve avere l'autorizzazione dell'altra persona. E senza questa autorizzazione si commette un reato.
Adesso non esageriamo, reato.
Sì, ha ragione,
sì,
D'Agostino.
Per carità, ma
ho
assolutamente.
Provato ad accennarlo ieri, ma il fatto che lo dica il tuo amico D'Agostino dovrebbe, come dire, darti conforto.
Ma no,
darti
secondo me
certezza,
non c'è reato, non è questione di
darti
reato.
Darti certezza.
Ma che
darti
c'entra
certezza.
Il reato? Non c'entra niente il reato qui. L'autorizzazione a Salvini è una porcata, non c'è dubbio. Non è che Salvini sia uno da questo punto di vista, per carità.
Beh, vedremo, indagheremo, apriremo dei fascicoli, cercheremo di capire. Una situazione molto compromettente.
Ma,
molto.
Ma cosa? Per chi?
Molto.
Per
molto, molto, molto.
Sentiamo ancora D'Agostino.
Per la sicurezza dello Stato, è una situazione imbarazzante.
Ah, tu dici,
guarda,
per la sicurezza dello Stato.
Ma guarda, è imbarazzante, guarda.
Se questa pubblica questa foto, che è allusiva ovviamente, uno che pensa? Cosa accadrà domani con le altre foto?
Con il rigatto, direbbe l'avvocato, il rigatto, mi vuole rigattare.
Tutti rigattati, è una storia pazzesca, incredibile.
Cioè, scusi, scusi Taormina, secondo lei, secondo lei questo è un rigatto della Isoardi, no?
Un rigatto della Isoardi, bisogna subito chiedere, ho preso subito le difese di Matteo Salvini. Abbiamo chiesto l'interruzione della prova del cuoco, ovviamente, fino a quando non mi invitano è tutto chiuso, sospeso, bloccato, la trasmissione è incredibile, indecente, vengono fatti i gatti ogni giorno, cucinati dei piatti, una cosa vergognosa. Abbiamo chiesto il blocco immediato della della trasmissione.
Ma cosa c'entra?
Abbiamo ricusato tutti i vertici della RAI. Tutti denunziati. Denunziati tutti i vertici. Tutti i vertici. I direttori di rete, i palinsesti, tutto bloccato. Si deve fare chiarezza. Un atto gravissimo quello compiuto dalla signora Isoardi. Un atto criminale gravissimo. Denunzieremo tutto, bloccato. Stasera non ci saranno trasmissioni. Abbiamo chiesto il blocco immediato del servizio pubblico.
C'entra?
Abbiamo dei documenti e sappiamo che ci sono. Guardi, non mi faccia parlare perché ci sono anche delle cose su Cogna là dentro, eh. Non mi faccia parlare. C'è pure una vergogna, guardi. Una immondizia. Immondizia pure.
Ma cosa c'entra?
Non mi faccia parlare.
Non
mi faccia mai parlare. Lo so io cosa c'è. Abbiamo fatto delle indagini accuratissime. Accuratissime.
La sentenza finale di D'Agostino, la politica è la figa, vai.
Voi dovete sapere che tutta la politica cade sulla fica.
Questo mi pare comunque fondamentale, questa cosa qua, no? Fondamentale. Beh, insomma, alla fine sulla fica si può sempre scivolare, no? Non è che si cade per forza. Salvini per il momento non è caduto, però si può scivolare, si possono avere dei problemi sempre ed esclusivamente per la fica, ma in generale nella vita si hanno i problemi con la fica. Cioè, tutti i problemi che hanno gli uomini pubblici, gli uomini più, diciamo, in vista, eccetera, è tutto per motivi di fica.
Beh, quelli ma che ragazzi, la scoprono da 40 anni, diciamo.
Spesso è così, hai ragione. Noi che l'abbiamo scoperta come in età giovanile.
Normale, gente.
Beh, oddio, tu non lo so quando l'hai scoperta.
No, ma tutta gente che ha avuto delle vite normali qui, cioè, voglio dire.
Scarmi contro D'Agostino, si è rinnovato il duello poi a un certo punto.
Non era un amore illecito clandestino. La fotografia è anche bella.
Ma perché?
La presenta lui, allora, ha dichiarato di amarla.
Ecco,
ma posso parlare o puoi parlare? Se parla tu e vaffanculo.
No, perché stai dicendo?
Sono i coglioni di questo.
No, e mi hai fatto arrabbiare Scarpi. Ma tu fai arrabbiare sempre Scarpi.
Ma ce l'abbiamo fatta.
Ma no, ma non ce l'hai fatta. Vittorio, ritorna.
Dai.
Vittorio,
non mi invitare più con questi.
No, adesso finisci per Vittorio.
No, ma ogni volta non si può fare un ragionamento,
stupidaggini,
ricostruzioni.
Ricospia ha parlato, ha fatto. Se devi venire qua a fare un monologo o un Elzeviro di tre quarti d'ora, fai un monologo, ma lascia parlare, uno può dire una cosa.
Ma io non è faccio monologo, io sto dando notizie.
Non capisco perché non le
ascoltare. Perché sono un giornalista. Tu stai dicendo invece cazzatine così.
Si lascia, non ho capito, si lascia.
Bene, dai.
Allora andiamo ragazzi, Gennaro da Caserta, andiamo, Gennaro, vai Gennaro.
Ciao, buonasera.
Avanti tutto, Gennaro, dimmi.
Sì, no, ti volevo dire una cosa, no? Quando succedono tutte queste sciagure al meridione, tu ovviamente col solito tono, no, ti ci accanisci come se l'abusivismo, tutte le cose in disordine esistono solo al meridione.
Non ho detto che esistono solo al meridione, vai a vedere i dati, vai a vedere i dati, non mi fare barisonio già, vai a vedere i dati, vai a vedere i dati.
Fammi finire di completare la frase.
No, non ti sento bene tra l'altro, per cui metti bene quel dannato telefono che hai, quel maledetto telefono che hai.
Adesso mi senti?
Sì, ti sento, dimmi.
Allora, io sono autotrasportatore di professione, non di mestiere. A Genova, per esempio, prendiamo l'esempio del CDG, ma sono state costruite prima i palazzi o dopo l'autostrada?
Ah, lì il problema non è di abusivismo, amico mio, l'abusivismo è soprattutto al sud.
Mettitelo
nella tua.
Con un cambio vai a finire tutto qua.
Sì, ma quello che c'è, ma non c'entra niente con l'abusivismo.
Ma che non c'entra niente.
Gennaro, mettitelo in quella. Mettitelo in quella dannata. Mettitelo in quella dannata testa che hai. L'abusivismo è soprattutto al sud. Punto e basta. Io non ho detto
pure
per motivi. Sì, d'accordo, ma soprattutto al sud.
Si bonifica di più.
Sì, si bonifica di più. Vabbè.
Si bonifica di più.
Pellegrino,
nord,
provincia di Napoli. Pellegrino, provincia di Napoli. Andiamo sempre al sud. Vai, Pellegrino.
Senti, io intervengo relativamente al discorso degli abbattimenti. Cioè, le responsabilità dei mancati abbattimenti sono dei sindaci. Allora, ti devi mettere nei panni di un sindaco di un comune di 4-5 mila abitanti.
Se abbatti le case, perdi i voti. Come
voti,
no? Perdi i voti.
Voti.
E di
è
che
una
cosa?
Puttanata.
E di che cosa? E di cosa?
Devi metterti nei panni di un sindaco di un comune piccolo.
Ma
che conosce
panni?
Le famiglie.
E allora
come vai ad abbattere una casa di una famiglia che ha fatto tanti sacrifici.
Ma i sacrifici li fa illegalmente, illegalmente.
Ma nell'illegalità,
vergogna,
nell'illegalità. Ma quale costume?
Vergogna con la cultura.
Sì, la cultura. Vergognati per quello che dici. Vergognati, vergognati. Vergognati, vergognati. Vergognati, buffone. Nell'illegalità, vivete nell'illegalità. Vivete nell'illegalità. Vivete nell'illegalità. Vivete nell'illegalità.
Sei un asino. Vergognati.
Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
La Zanzara.
Oh, senti, il camion. Come fa, trombe, come fa?
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Santità, come sicuramente lei saprà, oggi la Corte Europea ha detto che lei, o per meglio dire il Vaticano, ci deve la bellezza di 4 miliardi di euro. 4 miliardi di euro. Ora, cortesemente, Santità, a puttare i piccioli a Girecca, nel senso, ammonita, mone, mic, picciole, senza perdere tempo, tutta a carte di 100 euro, di 50 euro, come vuole lei, ma senza perdere tempo, volemi i piccioli, volemo, Santità. Vate siete ben picciolato, Vaticano. Qua l'Italia è in crisi. Quindi rispettiamo le sentenze, rispettiamo. E entro due giorni l'Italia esige questi 4 miliardi di euro. 4 miliardi, Santità. No, 4 malalire. Carice, vabbè, potremmo aspettare. 4 miliardi. Gli italiani li esigono. 4 miliardi, Santità. Muoviamoci, facciamo il suo bonifico. Vediamo chi dobbiamo fare. Amone, dai. Amone, dai. Come pare a me che stai chiedendo a finire, che rimoiti di fame, voliti i piccioli, stato italiano, voliti i piccioli, rimoiti di fame. Ora voglio vedere se non esigete questi soldi dal Papa. Ci avete a fare un decreto ingiuntivo, avete a fare con chi cosa, avete a fare l'aria di piccioli, senza perdere un minuto di tempo. Stato italiano, questi soldi li dovete reclamare, avete a fare l'appello, ci avete a dire Papa, i piccioli hanno a dare Papa, avete capito?
Tutto cambia!
Amico mio, che goduria questa notizia qua, che la Chiesa deve pagare l'ICI perché lo dice la tua amata Europa. Giustamente il grillino palermitano, sì. Ti abbraccio, caro grillino, hai detto bene, sua santità, cominci a fare il bonifico rivolto a Papa Francesco, amico mio. Paghino, che paghino questi qua, che paghino
adesso
subito.
Adesso l'Europa mi piace, allora.
Ma non mi interessa la Corte
adesso
di Giustizia, è un'altra cosa. Non lo so, non mi interessa.
Come in che ha chiamato. Come in casetta che ha chiamato.
Tu dici il grillino
o
adesso.
O De Maio. O De Maio. C'è la morte quello lì con Figo.
Con l'Europa,
c'è la morte con Figo, con l'Europa. Figo ti deve mettere in regola quando gli manda gli ordini, no? Sto grillino palermitano. Ti piace l'Europa ora, Ti piace?
Comunque ragazzi, quanto godo, la Chiesa deve pagare i soldi e faccia subito il bonifico, senza discutere, che paghino subito questi buffoni, che paghino, che paghino. Allora, ti faccio sentire adesso, caro David, quello che dice un barista di Roma, pizzicato da Striscia la Notizia, che praticamente faceva pagare di più gli stranieri. Faceva pagare in questo bar di più gli stranieri. Cioè, entrava uno straniero e questo qua un po', diciamo, per fare il furbo, raddoppiava i prezzi, li aumentava, eccetera, eccetera. Senti come aggredisce, tra virgolette, come attacca, poi anche fisicamente da un certo punto di vista, l'inviato di Striscia la Notizia. Vai.
Vai al Colosseo a fare il tuo lavoro, non rompere il c***o.
Mica faccio il gagliatore.
No. Vai a vedere i zingari, gli extracomunitari che rompono il c***o agli stranieri a rubare i portafogli.
Maggiorati.
No, qua. Sono c***o mia, sono problemi mia, non sono i tuoi.
Beh, no, ma
vai a fare il tuo lavoro là!
Sono dei cittadini, ma il problema è dei cittadini, no? Cioè, qui
sono
arriva, arriva uno straniero.
Io sono romano e faccio quello che c***o mi pare a Roma.
E quindi può far pagare 10 volte di più un tramezzino con una spremuta a uno straniero.
Spegni, te la butto per te la
a uno straniero, ma non c'è bisogno. Chiamiamo i carabinieri.
Se lo Stato ha messo la tassa di soggiorno agli alberghi, io la metto al mio bar. Sono c***o mia quello che faccio.
Però sui tanto, perché allora quindi l'italiano.
Vai al Colosseo a rompere il c***o.
L'italiano.
Vai al Colosseo a rompere il
c***o. 6,50 euro.
Non mi rompe i c***oni, c'è canna, fa c***o.
C'è il menù.
Non lo so, io però c'ho gli scontrini.
Mettete la c***o. Vai a cesso con i scontrini.
Perché c'è questo divario di prezzo secondo lei?
Io non lo so, c'è un menù qua. C'è un menù che parla testa di c***o.
Mi offende.
Questo è il titolare, capito? Quello di prima era uno, magari che al figlio, non lo so. Questo è il titolare.
Che bel ambiente.
Il titolare, amico mio.
Come che c'è un menù. C'è un menù testa di c***o.
Ma non c'è bisogno di violenza.
C'è un menù.
Non c'è bisogno di essere così violenti. Non c'è bisogno.
Perché c'è un menù che parla.
No, però io ho gli scontrini che parlano.
Allora,
eccoli qua, sono gli scontrini vostri. Quindi chiedo come mai. Guardi, ecco qua. Abbiamo anche gli scontrini. Eccoli qua, guardi. Allora, ho altri quattro scontrini. No, li faccio vedere in mano.
Fammi vedere questi scontrini.
E poi li faccio, non si preoccupi, calmo.
Ma spacco davvero la testa.
Ma perché mi deve... Mi deve spaccare.
Ma perché mi deve spaccare? Dammi gli scontrini. Li voglio vedere gli scontrini.
Ce l'ho in mano, ma non glieli do. Ce li ho io in mano gli scontrini. Non deve fare così.
Voglio gli scontrini.
Ma gli scontrini me li sta strappando così. Con le pinze, no.
E me li devi dare.
Ma adesso io li do gli scontrini. Un attimo.
Perché li dobbiamo far vedere la telecamera.
Eccoli qua gli scontrini. Li ha già strappati tutti. Eccoli qua.
Adesso invece ti leggo una cosa, caro David, ti leggo una cosa molto molto bella. Un sindaco di un paese, di un piccolo paese che si chiama Metz-Borny in Francia, il quale ha deciso di non togliere il maiale dal menù della mensa. Giustamente, un sindaco socialista, non è un sindaco del Front National, eccetera.
Non mi interessa.
Aspetta, i musulmani devono capire che è necessario che si adattino alla Francia, alla Lorena,
tipico francese, però.
Ai loro costumi, alle loro tradizioni, al loro stile di vita, perché è lì che hanno scelto di immigrare. Devono capire che occorre integrarsi e imparare a vivere in Lorena. Devono capire che sta a loro cambiare lo stile di vita.
Ma integrarsi non vuol dire
non
mangiare il maiale.
Non ai francesi, è ai francesi che li accolgono così.
Errore.
Generosamente. Devono capire che i francesi non sono né razzisti né xenofobi, hanno accolto molti immigrati prima dei musulmani. Il contrario non esiste, vale a dire che gli stati musulmani non accettano immigrati non musulmani. Non più di altri paesi, i lorenesi non intendono rinunciare alla propria identità o alla propria cultura. E se la Francia è una terra di benvenuto, non è il sindaco di Metz che accoglie gli stranieri, ma ogni cittadino autoctono francese. Devono capire che a Metz abbiamo radici giudaico-cristiane, alberi di Natale e feste religiose, ma che la religione deve rimanere dominio privato. Il comune di Metz, città reale e imperiale, ha il diritto di rifiutare qualsiasi concessione all'Islam e alla Sharia. Per i musulmani che non sono d'accordo con il secolarismo e non si sentono a proprio a Metz, Lorena, il paese di Giovanna d'Arco, ci sono 57 bellissimi paesi musulmani del mondo, la maggior parte dei quali sono sottopopolati, pronti a riceverli con le braccia spalancate in accordo con Halal e la Sharia. Se hai lasciato il tuo paese per venire in Francia, ma non per un altro paese musulmano, è perché si pensa che la vita è migliore in Lorena piuttosto che altrove. E allora poniti la domanda una sola volta: perché la vita è migliore in Francia che nel tuo paese d'origine? Una mensa che serve carne di maiale e Lorena Mousseau, o quiche Lorraine con una buona torta alle fragole o prugne di Lorraine, è parte della risposta. Io rispetto e farò rispettare le mie radici. Applauso a questo sindaco, applauso.
Una grande stupidaggine ha scritto.
Applauso a questo sindaco.
Ha commesso un errore madornale.
Carlo da Roma, sentiamo.
Ha commesso
Carlo.
Un errore madornale ha commesso. Perché nessuno vuole togliere il maiale, bastava
dimmi
mettere
Carlo,
delle cose che possono mangiare anche gli altri.
Ma ce l'hai pure con quelli che hanno fatto le case abusive, ce l'hai, sì.
Beh, certo che ce l'ho.
Col fascista il capo.
Certo che ce l'ho. Perché tu invece non ce l'hai con chi ha fatto le case abusive,
no,
non ho capito.
Perché ce l'avevo? Perché sarai andata la terra latina. Hanno bonificato e hanno fatto tutte belle ville alla fine.
Ma che c'entra con l'abusivismo, scusa, con Mussolini?
che c'è?
Quando Mussolini diceva il bisogno, ha fatto le case, ha dato le case.
Ma che c'è?
Ma io sento il
camion. Sono arrivati i negri, c'hanno la precedenza con gli italiani.
Ma su dove c'hanno la precedenza? Scusa, dove?
Con gli italiani, raga, quando è successo il fatto di San Basilio? Che quel negro c'aveva i diritti come l'italiano?
Ma
quando
che c'entra? Ma quello ci sono le graduatorie. Ci sono le graduatorie, no? Ci sono le graduatorie.
Ma se io mi faccio la casa abusiva, se il comune e lo Stato non mi dà la mano, e me la faccio, lui rompo i coglioni.
Carlo, tu sicuramente sarai abusivo, certamente avrai una casa abusiva.
Ma te li cazzi tua quello che so io.
Però perché ti vieni addosso pure a quelli abusivi? In quel paese mal vissuto.
Mal vissuto.
Aspetta, fermo, Carlo, tranquillo, fermo. Sì,
mal vissuto che sei, mal vissuto, illegale.
Aspetta,
mal vissuto illegale, non c'è da aspettare.
Carlo, devi stare calmo.
Innanzitutto, mal vissuto illegale.
Metti
illegale.
Carlo,
ma illegale.
Metti
ma
bene
quale Mussolini?
Metti bene
sei
il telefono.
Illegale sei, altro che i clandestini. Sei tu che vivi nell'illegalità, altro che i migranti.
Sei zitto che i più conosci siete voi.
Ringrazia i migranti.
I politici, che c'entri i politici? Che c'entri
i politici? Se per trovare uno che va bene.
Ma che c'entri i politici? Scusa.
Basta uno cercare di approvare e fare una cosa. Di Maio la stasera hanno fatto vedere ieri.
Aspetta, fermo Carlo, adesso aspetta che ti richiamo. Aspetta.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Guidata per migliaia di chilometri, utilizzata sotto pioggia, neve e sole cocente. Ogni auto ha una storia unica, controllata a 360 gradi per arrivare da te in condizioni perfette. Scopri l'usato d'eccellenza BMW Premium Selection. Fino al 31 dicembre hai un'estensione della garanzia a 48 mesi per darti il piacere di guidare di nuovo. Dettagli su usato.bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti.
Da rifiuti plastici ad asfalto durevole, da scarti alimentari a pitture biosostenibili. La lista di ciò che si può riutilizzare, rigenerare, riciclare con l'economia circolare è infinita.
Scarti che farebbero una brutta fine diventano una risorsa senza fine.
Scopri il valore della sostenibilità con le iniziative sull'economia circolare di Confindustria. Iscriviti al workshop gratuito del 15 novembre a Livorno e partecipa al concorso dedicato alle imprese più virtuose.
Info su economiacircolare.confindustria.it.
Corpo di mille cetacei, acquisiremo in mantinente ogni penny di quel vascello e poscia innalzeremo i flutti alla vittoria.
L'avventura può avere stile con Discovery Sport Black and White Edition. Tua 18.875 euro con Easy Land Rover. Paghi subito la metà e dopo due anni puoi tenerla, cambiarla o restituirla. Tanfisso 0, TAEG 097, salvo approvazione della banca. Fino al 30/11/2018, messaggio pubblicitario, fogli informativi e note legali in concessionaria.
Pronti per l'Oracle Cloud Day? Per essere protagonisti dell'innovazione, per conoscere le future leve di crescita della tua organizzazione, per ascoltare speaker di rilievo e storie di successo, Oracle Cloud Day a Milano il 22 novembre, con il supporto di Accenture, Deloitte, Reply, Soprasteria. Registrati subito su oracle.com/it.
Economia circolare, energie pulite e mobilità del futuro. A Rimini dal 6 al 9 novembre, appuntamento con la 22esima edizione di Ecomondo, la fiera internazionale dello sviluppo sostenibile e del recupero di materie ed energia. Radio 24 sarà presente con le sue dirette e appuntamenti speciali dallo spazio CONAI, fiera di Rimini, dal 6 al 9 novembre, padiglione B1, stand 66. Info su radio24.it, in collaborazione con
CONAI, Ricrea, CIA.
La zanzara.
Però scusi un attimo, dov'è che se le mette ste denunce? Non ho capito.
Del culo.
Ragazzi, Salvini adesso non scopa più. È finita, quello si alza la mattina e avrà solo un'idea: fottere gli immigrati molto più di prima, molto più violentemente. Sai, la topa un pochino lo addolciva, lo rendeva magari tenero. Basta, è finita adesso. Ora, ora veramente faranno la caccia al negro.
Ma vaffanculo, a te chi cazzo sei? Ma non rompo un cazzo, va, vaffanculo, va! Che rompo un cazzo!
Prima di tutto non dite parolacce. Se volete dire parolacce ve ne andate, chiaro?
Avete cominciato tutto?
No, io no.
Però
ve ne andate.
La musica
musica di merda che ascolti la devi ascoltare con le cuffie. Se alzi il volume io non sento il campanello e te starti la fermata. Hai capito come funziona? Se la musica l'ascolti con le cuffie io sento il campanello, così io mi fermo e te scendi alla fermata giusta. Ma se te ascolti la musica senza le cuffie io non sento il campanello e te scendi alla fermata che non è quella tua. Capito?
Mamma mia!
Può capitare! Dai, andiamo! Capito? Poi bisognerebbe anche pagare il biglietto per potersi anche lamentare. Ce l'avete il biglietto? No, biglietto ce l'hai?
Sì.
Dove l'hai il biglietto? Perché quando si è montato un light in brano.
Io lontano di là.
Vai, vieni, scendi. Scendi. No, scendi via. Dai retta, scendi via.
A proposito di immigrati, scene normali durante una giornata qualunque su un autobus toscano, diciamo, no? In cui gli autisti devono avere a che fare ogni giorno con gli immigrati, caro David, no? Con gli immigrati. Ti faccio sentire quello che dice lo Sgarbone, che è diventato ormai come Saviano ormai. Cita, a un certo punto è invitato, non so a che premiazione, non so, a prendere una laurea honoris causa, non so, all'Università di Palermo a parlare di diversità, di immigrazione. Cita l'articolo 10 della Costituzione, ormai è diventato come Saviano, non c'è più differenza.
Dice come un insulto, io veramente non ti capisco.
No, come un insulto, la pensa come Saviano, come il suo grande nemico Saviano, cioè dice che non c'è differenza tra un immigrato, un profugo, uno che scappa dalla guerra e uno che scappa per fame, dicono le stesse cose, forse nemmeno Saviano lo dice questo qua.
Tanto che ho ripetuto in televisione almeno 10 volte quell'articolo 10 che Mattarella ha poi deciso di esibire a Salvini, dicendo che, mi pare inevitabile, non c'è niente di più idiota, e viene perseguita spesso dai politici e dai giornalisti, della differenza fra profugo e clandestino. Il profugo è buono, è gentile, perché è la vittima di un paese che è in guerra. Il clandestino invece è un criminale naturale che viene qui per rubare. È un migrante economico, che vuol dire poi non solo che cerca lavoro, cosa perfettamente lecita, vista la nostra Costituzione, ma è anche uno che viene a fare dei traffici. Coloro che vengono da un paese dove non sono garantiti i diritti della Costituzione italiana, della nostra, hanno diritto d'asilo.
È impazzito completamente, ormai è pazzo totale, cioè ormai è veramente parenziano al massimo, cioè il massimo.
Guarda,
della parenziano...
dice delle cose di buon senso.
Ma che
dice,
dire parenziano, dai, siccome ha fame uno può emigrare, siccome ha fame, no, ma non di cose dispregiative, sto dicendo semplicemente la realtà. Siccome uno ha fame può passare tranquillamente dalla Nigeria all'Italia, prego, venga, ti accogliamo, hai fame,
nessuno dice
sei
questo,
gay,
ma...
hai fame, sei gay, soffri di crampi, che ne so, altre cose così, uguale, cioè tuo padre ti tratta male, prego, vieni, ti stendiamo i tappeti.
Ma non è così.
Dov'è Carlo? Sei andato quel deficiente, Carlo? Ma vaffanculo, Carlo, richiama se c'hai coraggio, Carlo. Maurizio da Caserta, vai. Maurizio.
Carte da 50 e 100 euro. Carte da 50 e 100 euro. Denaro cash a vita tagliata.
Non ho capito, scusami.
A favore degli abusivi.
Non ho capito, Maurizio, metti bene il telefono innanzitutto.
Ce l'ho benissimo.
No, beh, ce l'hai viva voce auricolare, sicuro al 100%.
No, sto in bagno, sto facendo un bagno caldo, sono il sapore dell'acqua, perciò...
Che vuol dire stai facendo un bagno caldo?
Rimbomba un po'.
Cioè, non credo, sei dentro un bagno caldo, fammi sentire l'acqua, il fruscio dell'acqua.
Lo sto godendo, sì.
Cioè, stai facendo il bagno caldo. Allora, che cazzo dici con l'abusivismo?
Sento voi, campo di rendita, me la godo, insomma, no? Un po' di trallallero.
Che sei?
La vita abusiva è una cosa degnissima. Basta con questa storia delle case abusive, della vita abusiva. Io richiamo da Caserta, che è una città che da 50 anni la politica ha regalato all'ultimo posto della vivibilità.
Beh, allora non ho capito.
Si mangia abusivo, si tromba abusivo.
Ma non ho capito. Allora, tu dici che l'abusivismo...
è uno stile di vita, anche questo. Bisogna metterlo in conto e andare avanti, no?
Ma ti devi vergognare. Ma
è una delle più grandi fonti del PIL italiano.
Ma ti devi vergognare per quello
che... c'è la vita abusiva.
Ma ti devi vergognare per quello che dici, Maurizio. Ti devi solo vergognare. Certo. Vergogna.
Mi vergogno, ma lo dico però.
Ecco, è tornato una...
gente sì. Viene rifatto davanti, il culo sfondato dietro, capito, che parla sempre
che del
perbenismo.
Che ne so.
Adesso ti faccio un esempio pratico. Qui c'è stato un direttore di questa catapecchia che si chiama Reggia, che abbiamo qui fuori, no? È un bolognese, disse un alieno che è venuto, uno dei primi atti che ha fatto è mettersi contro praticamente i sindacati perché lavorava la domenica.
Ma lei sa che è proprio una brutta persona lei? Nell'eloquio, è proprio una brutta persona.
E allora qualche citazione tolta così.
E che ha fatto? Non
ma non c'entra, è una brutta, lei rimane una brutta persona.
Però scusa,
devo spiegare questa situazione.
Però Maurizio, adesso sì, ma adesso sì, amico mio, però adesso ti richiamo perché non si sente il cazzo. È ritornato Carlo, l'altro abusivo, l'altro che fa l'elogio degli abusivi, Carlo.
Eccolo, dimmi, Giuseppe. Ma perché fai? Non fa.
Ecco l'altro.
Non faccio l'elogio degli abusivi.
E come no? Hai detto
abusivi.
Mamma mia, dove
vive
almeno
questo?
Io farò le logge dell'abusivo, perché io ho fatto una piccola tettoia, è arrivato il comune, mi ha detto, ma quella tu non hai fatto il permesso, allora o la butti giù o diventa roba mia.
Ma mica stiamo parlando di quella roba là, mica stiamo parlando...
L'abusivo è tutto l'abusivo, è tutto, qualsiasi cosa, pure che fai una tettoia,
ma che c'entra, ma stiamo parlando di altre cose,
ma
stiamo parlando di altre cose, dai.
Quello che sia, perché faccio una casa... Faccio un tetto, faccio una cosa, è abusiva.
Ma mica la stessa cosa, fare una casa a 200 metri da un fiume, Carlo, dai, su.
Ma che vuol dire? Cioè, allora sono state tutte le case, volevo parlare di Massimia, volevo parlare di Ardea, Roma. Conosci Ardea, te?
Beh, che c'entra?
È tutto abusivo là. Sono tutte case abusive, sono 40 anni che sono abusive.
Beh, allora che è un bene?
Allora perché qual è il problema?
Qual è il problema?
Qual è?
Tu pure,
il problema
tu,
sai qual
tu
è?
Sicuramente, tu sicuramente vivi. Tu
deve star zitto, devi far parlare.
Tu sicuramente vivi in una casa abusiva, vivi in una casa abusiva, sicuramente.
Qual è il problema tuo?
Lo vedi che vive in una casa abusiva, David? Lo vedi? Il fascista che vive nella casa abusiva.
Chi so da perché se c'era Mussolini te la dava la casa, si lo diceva, quello è un pezzo di terra.
Incredibile.
Però bonifici e te ce fai casa e ce campi te campa.
Scusi Carlo, vuoi ricordare per...
comunismo.
Sì,
adesso
comunismo. Vuoi ricordare per...
Comunismo, due M. Comunismo, due M.
Ti devi pagare la legge Bucalossi.
Sì, a Bucalossi. Senti Carlo,
E poi cominci a mettere il fattore.
Carlo.
Sì, no, vale il calcolo come fa a fare.
Dimmi una cosa, per chi hai votato, per chi hai votato, Carlo?
Grazie, arrivederci.
Maurizio da Caserta. Maurizio.
Cosa fare? Grazie, signore della corte.
Ecco, è arrivato l'altro, dimmi.
Eccoci.
Allora?
Dicevo, ricollegandomi a quello che dicevi prima anche te.
Senti, Andrea dalla provincia, mi hai rotto i coglioni,
via.
Andrea, provincia di Agrigento.
Eliminare proprio la trasmissione, via.
Andrea, dimmi, Andrea.
No, niente, purtroppo io sono dell'estremo sud, gli ultimi tuoi radioascoltatori diciamo che sono uno spaccato perfetto di quello che è la realtà ordinaria da queste parti, ovvero che è la normalità vivere in queste situazioni. Io chiamo da una città in cui ci sono almeno, se non oltre, 10.000 immobili abusivi.
Ah sì, ma ragazzi, ma ormai non si può tornare indietro, è evidente che uno non può abbattere, io abbatterei tutto in un secondo netto, dici non sai dove cazzo andare, e chi se ne frega?
Dire?
La risposta deve essere, chi se ne frega? Questo, la risposta di fronte, sì, ma non possiamo abbattere le case, la gente ci abita, la risposta di una persona normale dovrebbe essere... Chi se ne frega? Le persone normali che vivono più o meno nella legalità.
Posso? Senti quello, posso?
Posso. Dimmi,
non
Andrea,
c'è
dimmi,
da dire posso.
No, quello che voglio dire è che qui due anni fa l'ex sindaco ha fatto qualcosa di straordinario nella sua ordinarietà, ovvero rendere effettive le sentenze esecutive della procura.
Sì, ma ti posso dire, io non so quale sia la tua città. Che città è la tua?
Licata.
Benissimo, sì, è un caso incredibile.
Licata è un caso famosissimo.
Solo che purtroppo il caso di Licata è simile a tanti altri. Oggi ho letto un'intervista di un sindaco, credo Carini, in che dice la realtà è che le demolizioni costano politicamente. Cioè, se chi demolisce perde le elezioni, si rende nemica un sacco di gente. Questa è la realtà dei fatti. Ciao Andrea, ciao.
Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità.
La Zanzara.
Gianni, di Argento e Corona, Crociati, Me Too, porca puttana, Me Too.
Certo, Davide, che la tua eroina del Me Too si è messa con Fabrizio Corona. Io non dico niente perché si è messa, si bacia, frequenta Corona, di cui a me non me ne frega assolutamente nulla, zero. Però certo non è il simbolo dell'emancipazione femminile, non è il simbolo del riscatto della donna il signor Corona, no. Cioè, se uno deve scegliere un simbolo per il Me Too, questo movimento femminista, neofemminista, che io dico fondamentalista, questo movimento certo non può essere rappresentato dal signor Corona. Eppure la vostra eroina, la vostra eroina, la signora Asia Argento, frequenta, dice che ha un sogno, lasciatemi inseguire un sogno, va benissimo, per carità, chi se ne frega, però certo quello non è il simbolo, no? Non è certamente il simbolo, o sbaglio, caro David? O sbaglio? E dai, e sta zitto perché non può dire nulla, sta zitto, non può dire nulla naturalmente. Non è il simbolo, signor Corona, non è il simbolo, Vittorio Feltri con noi, eccoci qui direttore, come andiamo?
Bene, buonasera a tutti voi.
Allora, intanto...
Come stai? Un trionfo.
Un trionfo.
No, è un tripudio.
È un tripudio,
tripudio. Questa è la cosa che uso anch'io di più a casa, devo confessare questo. Quando mi chiedono parenti, familiari, cioè l'unica cosa che mi accomuna il direttore, mi dico come stai oggi? Un trionfo. Questo lo dico se anche a casa.
Cioè avete l'unica
cosa ho introdotto dicendo che il copyright Vittorio Feltri, ho introdotto questo, anche i miei figli, mio figlio più piccolo.
Come stai?
Gli ho detto come stai amore? E lui un trionfo, sempre.
Bellissimo.
Mio figlio piccolo che
l'unica
ha 5
cosa
anni.
Che vi tiene insieme. Voglio chiedere al direttore una cosa. Ma a Bergamo, secondo te, quello che è successo in Sicilia poteva accadere o no? Diciamola tutta la verità.
Bergamo non sarebbe potuto succedere perché non ci sono cose possibili. Però io non voglio criminalizzare le zone dove si costruisce abusivamente, perché la responsabilità è delle amministrazioni locali, perché è difficilissimo abbattere una casa abusiva, ma è anche difficile costruirla perché servono dei mesi per erigere un edificio, no? Ma nessuno se ne accorge, vuol dire che nessuno controlla. Se nessuno controlla, cosa accade? Che nasce una complicità tra gli amministrati e gli amministratori, i quali hanno sempre bisogno dei voti degli amministrati, per cui questo tipo di delinquenza, di criminalità, diventa un fenomeno sociale. Perché se tu costruisci la casa abusiva e non sei stato punito, me la costruisco anch'io.
No, ma certo, però è chiaro che queste cose qui, diciamo la verità, succedono soprattutto al sud, cioè non è che...
Vabbè, solo al sud.
Esatto, ma questo perché secondo te?
Qualche mansarda se l'è fatta condonare anche al nord.
Ma non stiamo parlando di mansarde, però, ma non stiamo parlando di mansarde qui, dai.
Discorsi del cavolo, il problema è che costruiscono le case.
Esatto.
Nel greto del fiume, oddio, l'hanno fatto anche a Genova.
Appunto. Che per ora è il sud della Svizzera, Genova, questo è vero, perché è il sud della Svizzera.
Svizzera
però.
Cosa c'entra la Svizzera?
No, c'è sempre qualcosa che è più a sud di qualcos'altro.
Ma non c'è neanche un confine con la Svizzera.
Ma secondo te, scusami, Vittorio, secondo te al sud sono un po' più predisposti a questa illegalità? Secondo me sì, questa è la mia idea, per mille motivi.
Sì, ma guarda, si adattano, perché è l'ambiente che condiziona i comportamenti. Se un siciliano, un napoletano, viene a Milano dopo due anni, è più milanese dei milanesi, ma se vive in quell'ambiente dove è nato, cresciuto e ha respirato quell'aria anche di illegalità diffusa e praticata da tutti, è normale.
Se tu dici un napoletano, un milanese, quando viene un napoletano, un calabrese, vengono a Bergamo e naturalmente a Bergamo trovano tutto a posto, cioè tutto, e si adattano alla legalità, si adattano alla civiltà.
Trovano altri ladri.
Preferiscono la legalità perché capiscono
la civiltà,
che vivono meglio, ma è normale. Anche a Milano è pieno di calabresi, di pugliesi che vivono tranquillamente, non li distingui assolutamente dagli altri, hanno un comportamento civile, perché non c'è nulla di antropologico che ci divida noi del nord al sud, però l'ambiente è quello che è al sud, e è chiaro che questi poveracci poi alla fine si adattano e si comportano male come tutti gli altri, peraltro. E quando si comportano tutti male, anche a te non sembra di comportarti male.
Certo, non c'è tu, però qualcosa di antropologico c'è, diciamo la verità, direttore.
No, io non vedo niente di antropologico, perché ho fatto l'esempio, quando arrivano i meridionali, arrivano qua, io per esempio frequento anche dei carabinieri per motivi di lavoro.
Tutti del sud, ovviamente.
Quando tutti del sud, prevalentemente del sud, quando arriva l'estate, che sentono un po' il richiamo della famiglia, no?
Della
vogliono
foresta,
andare a salutare la mamma, eccetera, mi confessano che non hanno nessuna voglia di fare il viaggio, di andare in questo ambiente, se non per i coglioni.
Sì, perché
a tornare al sud. Io parlo per esperienza, io non ho nulla di ideologico.
No, certo, non c'è dubbio. Tu una volta eri un grande sostenitore, per esempio, della separazione. Diciamo la verità, è un altro il sud, è un altro, non è, cioè, sono due paesi diversi. Cioè, diciamola
tutto. Io sono per l'autonomia, e in effetti ho fatto anche una campagna con il mio giornale in modo che la Lombardia sia autonoma, il Veneto sia autonomo.
Ma fosse per te ci sarebbe anche l'indipendenza, però, dai, diciamo la verità. Cioè,
no? Vabbè, adesso l'indipendenza sarebbe una forzatura.
Ma tu abiteresti al sud, diciamola tutta. Tu abiteresti?
Io ho frequentato molto il sud perché avevo uno zio e una zia che stavano in Molise, dove peraltro c'è la più alta percentuale di abusivismo.
Esatto,
71 edifici su 100 sono abusivi.
Sì, sì.
Però io mi sono reso conto che quella povera gente vive così, perché è nata lì, ha avuto questo tipo di educazione, eccetera, quindi non riesce a immaginare un modo diverso di vivere.
Quello dell'inciviltà, fondamentalmente.
Che è quello dell'inciviltà, cioè.
Anche del pelandronismo spesso, no? Cioè spesso...
Ma poi c'è anche quello, ma sono tanti i fenomeni.
Sì, sì.
Poi hanno tutti la panza, sono tutti grassi con la panza e si muovono a fatica. Vai, così c'entra, sappiamo questo.
La panza ce l'hanno anche quelli.
Ma al sud di più, però tipico del sud avere questa panza.
Mangiano
enorme
di più, non fanno un cazzo.
Ecco, stereotipo.
Ma scusa, tu hai fatto il fascistometro della Murgia?
No, volevo farlo. Ma io diciamo che nella vita sono stato di tutto, nel senso che ho cominciato a 18 anni a iscrivermi al Partito Socialista, sono stato tutto, voglio dire, certo, meno che fascista, per cui queste cose mi fanno semplicemente ridere.
Sì, è una puttanata, dai, cioè praticamente attribuire al fatto che uno è un po' di destra, oggi ha delle posizioni sugli immigrati, subito la patente di fascista.
Ma cosa c'entrano gli immigrati col fascismo? Perché quando c'era il Duce, per fortuna non c'era neanche l'immigrazione.
In che c'entro?
Ma in che senso? C'erano le leggi razziali, per forza.
C'era, no, che c'entra questa cosa?
C'entro le leggi razziali con l'immigrazione.
Ah, tu dici che il Duce faceva...
Scusa, ma sei sicuro che Parenzo stia bene? Perché...
Sto benissimo, ma non capisco.
Sembra, cioè, fai,
ma
scusami, dei ragionamenti così coglioni.
Ma io veramente, io sto benissimo, ma ci sono delle cose che io davvero non capisco.
Dirò a Melania di intervenire.
Ecco, sì, grazie, quello meraviglioso.
Che ti
perfetto.
Possa curare,
no, anche veramente, magari con un sostegno da parte della regione Lombardia per chi è rimasto indietro. Ma va benissimo. Però ci sono.
Lombardia cura tutti i malati, quindi è disposto a curare
però scusami, dico, che dici?
Io detesto i luoghi
mediche,
comuni,
abbi fiducia della scienza.
I luoghi comuni, detesto i luoghi comuni.
Ma no, non ha detto niente, lui ha detto semplicemente che con Mussolini non c'era l'immigrazione, diciamo, meno male, no?
Cioè, i treni arrivavano in orario, d'accordo, va benissimo.
Perché
quindi
ti serve una cosa così da
ma cosa vuol dire?
Adesso invece io prendo il treno per venire a Roma, prendo il Freccia Rossa che mi costa 200 euro
in prima classe.
Aspetta, non sono mica uno straccione come te.
Ma io
per cui
c'entra?
Io arrivo
in
a
prima
Roma
classe,
un'ora di ritardo e quindi di cavolo.
Ma cosa c'entra il fascismo però con questo?
Lui dice niente.
No, sei tu che hai tirato in ballo il fascismo.
No, perché ho detto tra i luoghi comuni.
Tu sei il luogo comune incarnato.
Io? Hai fatto un giornale su questo, sui luoghi comuni. Oggi c'era un articolo pazzesco di Gianluca Veneziani, l'ultimo ambientalista è stato Mussolini. Ma che cazzo vuol dire? Ma che vuol dire?
Vuol dire se tu avessi
ma che vuol
letto
dire?
L'articolo,
ma l'ho letto, purtroppo
siccome
strabuzzando gli occhi l'ho letto.
Niente, perché secondo me non hai letto neanche Pinocchio. Dai.
Ma ce l'ho qua davanti, purtroppo. Purtroppo. No, libero.
Fermi là, che adesso fermo la vittoria, un attimo solo.
Sì.
Tu, signor Macron, non hai capito, Macron, che le cose in Italia stanno cambiando. Adesso basta, Macron, ci hai rotto le scatole. Ricordati che la pazienza degli italiani ha raggiunto un limite. Tu che sei stato eletto perché lo hanno voluto le multinazionali, tu che pensi di continuare a svolgere una politica imperialista in Africa, è venuto il momento della resa dei conti. Signor Macron, eletto da lobby di potere che ha ingannato il popolo francese, che ormai ti comincia a odiare come ti stanno odiando ormai da diverso tempo gli italiani. Tu, signor Macron, tu, signor Macron. Che lo hanno voluto le multinazionali. Tu fatto della resa dei conti, signor Macron.
La zanzara.
Giuseppe, buongiorno amore mio, come stai? Quando mi vieni a trovare?
1, 2, 3, 4, yeah! I soliti ricatti qua, mi mandano i messaggi.
Ma io dico, come se... ste signorine che ti chiamano, ma non puoi fatele chiamare direttamente, sì, a casa.
Sono questi
gente
qua, io conservo dei messaggi ogni tanto che vengono rubati, sottratti da questi, sì, maledetti, sì, che sono dietro dietro.
Dei leaks.
E me li mandano in
leaks,
onda. Dei me li mandano in onda.
Ma
siamo
sei?
Col direttorissimo, direttore di Libero, grande Vittorio Feltri con noi. Allora, caro Vittorio, però io voglio da te una parola definitiva sulla vicenda Salvini-Soardi, perché sì, fino adesso non hai parlato,
sì,
non hai parlato, però tu conosci bene, soprattutto Salvini, la Soardi probabilmente la conosci bene, anzi non la conosci per niente,
no,
immagino,
no.
E allora, secondo te Salvini dovrebbe tirare un sospiro di sollievo, cioè questo ti, cioè nella, per come tu intendi i rapporti, dopo quello che è successo, chi è che ci ha guadagnato?
Beh, io sinceramente non conosco dall'interno la vicenda. Io la Isoardi la preferisco a Salvini dal punto di vista
questo
estetico.
Ah, questo, beh, sì, questo,
questo, su questo non c'è dubbio.
Possiamo
dopodiché,
concordare
però,
tutti.
Si sa anche che dopo un po' che frequenti una donna anche bellissima ti rompi anche un po' i coglioni.
Non c'è dubbio.
Questo,
sì, non...
questo succede. Per cui, sì, non conoscendo i motivi, sì, della separazione, della, sì, rottura, non riesco a dare una opinione avveduta. Penso che però Salvini continuerà a essere Salvini,
sì,
e la Isoardi credo che non abbia
un po'
molto
meno
da
un
perdere,
po'...
perché in fondo lei il suo lavoro l'ha sempre fatto. Però...
Vabbè, mi pare di capire che non te ne freghi troppo di questa vicenda.
Nulla,
cioè non sei...
diciamo,
no, non è vero che non me ne frega troppo, non me ne frega assolutamente nulla.
Nulla, sì, sì, esatto, non te ne frega nulla. Però
come
potrebbe influire,
resto,
potrebbe influire
resto,
su Salvini vicepremio, su Salvini politico. Spesso gli uomini cadono sulla fica, è successo anche a Berlusconi, no? Cioè è diverso però Salvini,
sì,
da Berlusconi, mi pare di capire.
Sì, siamo in situazioni diverse, perché Berlusconi pensava solamente alla fica. Beh, parliamoci. Aveva un condominio pieno di oggettine, di non so se si possono chiamare mignotte, perché io non voglio offendere nessuno.
No, ma no,
però
no,
è chiaro che un condominio pieno così suscita l'invidia di molti italiani.
Sì.
Io stesso, per un certo periodo, ho vacillato, però beato Berlusconi che ha...
Hai vacillato
questo,
nel senso, volevi anche tu fare parte del condominio?
Sì.
Diciamo.
No, dal condominio no, avrei voluto usufruire.
Usufruire, sì, certo.
Ma
come?
Ma basta che non parli Parenzo.
Ma
no,
no,
ma
per
dopo,
carità.
Ma dopo una certa età uno si dedicherà ad altro, no?
Ma perché
invece
uno si dedicherà
ancora fissato
ad altro?
Con sta roba?
Tu non ti sei mai dedicato ad altro, perché tu ogni volta che hai un'erezione ti sposi.
Ma che ne sai?
Ma
no, ma
perché uno dopo i 70 anni non può scopare. Non può scopare dopo i 70 anni, Davide. Non
ma
ho capito.
No, ma dico, mettitela via dopo un po'. Sei arrivato a 70 anni, fai il direttore di un giornale e basta, mettitela via, legatelo. Parla, leggiti un libro, guardati un film, coccola i gatti.
Che vado io a me stesso, non ho bisogno di un coglione come te.
Coccolati i gatti, che hai quei gatti che saltano sui tavoli mentre si mangia. Ma dai,
facciamo un annuncio: che Ciccio ha trovato pare una fidanzata, no? Mi pare di capire.
Chi se ne frega?
Sì,
ma quale fidanzata?
Una bellissima fidanzata da parecchio tempo, se la tiene. E io per i miei gatti provo molta più stima e ammirazione di quanta ne provi per quel Parenzo lì. Io,
vabbè,
poi peraltro, io discuto con chiunque a parità,
sì,
di sintassi, sì, pertanto non,
se dici,
posso,
non è la tua altezza,
posso,
non è la tua altezza,
non posso dibattere
di
con Parenzo.
Però comunque tu stai dicendo che la cosa è diversa. Berlusconi aveva un condominio, cioè, mentre Salvini dici non è della stessa pasta, mi sembra anche lui,
no,
anche lui piace
fatto,
la fica, a Salvini non è che non gli piace
benissimo, cioè, ma a tutti piace adesso, non è che noi due,
vabbè,
possiamo,
no, assolutamente,
intervenire in questo dibattito.
Assolutamente, no?
Se piace anche a noi, tieno, non c'è di male, ma voglio dire, non è che se lasci una donna poi hai una catastrofe politica.
Sì.
Se a me, io al posto di Salvini avrei lasciato Di Maio anziché
la Isoardi. Ah, perché a te risulta che sia stato lui a lasciare lei, cioè Salvini a lasciare la Isoardi, mi sembra.
No, non mi risulta niente, perché non ho parlato
però
con
tu
lui,
dici se uno deve lasciare qualcuno era meglio che lasciava Di Maio, su questo.
Adesso questo mi pare evidente,
scontato.
Tutto sommato adesso possiamo dire tante cose brutte anche dalla Isoardi volendo,
però
è una bella ragazza, quindi
questo
perdere
non c'è
una bella ragazza può anche un po' dispiacerti, dopodiché ne trovi un'altra e non ti dispiace più.
Esatto.
Io penso che Salvini non avrà difficoltà a sostituire la Isoardi con un'altra degna della precedente.
Assolutamente. No? Senti, ma qui mi è impazzito l'improvviso Sgarbi, però, ragazzi. Io, Vittorio ci sta seguendo.
Allora io abbandono.
No, adesso ti lascio, però. Ma è impazzito perché continua a mandarmi l'articolo 10. Siccome è ormai diventato praticamente come Saviano,
c'è
dice
ragione.
Che l'immigrazione. Dice Sgarbi che l'immigrazione va accolta praticamente tutta. Cioè, un immigrato per fame ha la stessa dignità di un immigrato, diciamo, politico, di un immigrato, di un rifugiato. Per me non dovrebbe entrare nessuno, manco quelli che vengono dalla guerra. Però insomma,
non deve entrare nessuno.
Ma per me non deve entrare nessuno.
Posso? Io la penso come te, Cruciani.
Per me non deve entrare nessuno, né quelli dalla guerra.
Il pensiero semplificato, per forza.
Io non l'avrei fatto entrare neanche Parenzo.
Sì, perché è nato qua, però quindi non c'è da entrare.
Vabbè,
nessuna parte.
È nato
quindi.
Accidentalmente qua,
quindi,
ma
è nato qua. Quindi non c'è.
Senti, Vittorio, l'ultima cosa, ma non è che ci ripensi su Mediaset? Ormai è finita quella storia lì, no?
Cioè, finita. No, è finita, ma io con Mediaset non voglio più avere nulla a che fare perché sono persone abiette e questo mi impedisce di avere con loro un rapporto
persone per benissimo.
Ma Chiambretti è partito senza di te, non è che ha avuto un po' di nostalgia là a vedere quello che poteva
Non lo so, io non è che frequento questa gente qui, io dovevo fare il programma però quando sono stato insultato da questa emittente diciamo così
emittente,
da cos'è? Non è un emittente?
Sì, è un emittente, sì.
Ma
sì,
questo ti ha interrotto, Se
tu dici, non l'ho capito.
Comunque, preferisco la 7 di Cairo.
Ecco,
che
ottimo,
se non altro è presidente del Torino, è mio amico. Preferisco andare alla 7, anzi, ci vado anche domenica.
Sì.
Mentre me ne strafrego di Mediaset, che pure. Nel caso di Rete4 segnalo che l'ho fondata io e l'ho venduta io alla Mondadori e poi Berlusconi l'ha comprata alla Mondadori. Quindi io diciamo che ho sputato in questo caso su una creatura mia, ma l'ho fatto volentieri proprio perché è cambiata completamente nei suoi contenuti anche etici, morali e stilistici.
Addirittura etici. Ma la Unziger l'hai perdonato o no? No.
Vabbè.
Ma io la parola perdono io non la conosco, io non concepisco neanche il rancore, io non ho niente con nessuno, il rancore è una fatica tremenda da coltivarsi, però il perdono no, questo lo lascio ai preti, alle monache, ai vescovi, agli arcivescovi, loro lo possono fare perché sono retorici, io non perdono nessuno di quelli che mi hanno rotto le palle.
Vabbè, ti abbraccio, ciao, a presto.
Un abbraccio,
ciao.
Saluti.
Ecco il tema dell'articolo 10 della Costituzione.
Oh.
Io sono stato percepito per molto tempo come parte politica di una destra che è stata molto complessa per me, ha significato reagire
come Saviano sei diventato, come Saviano, come Saviano, come Saviano, come Saviano. Antonio da Milano, vai Antonio.
Scusate.
Dimmi.
Ciao, senti, io faccio parte della minoranza rumorosa, quindi mi sta sui coglioni David fondamentalmente, però mi tocca dargli ragione su una cosa, che da quando la coppia, quindi io con mia moglie, abbiamo iniziato a ruttare, scorreggiare, il nostro rapporto è peggiorato.
Cioè, non ho capito, voi avete seguito i miei precetti fondamentalmente,
esatto,
cioè dire scorreggiare, ruttare in piena libertà, le porte aperte quando uno caga, tutto
uno
in grande libertà, sporcizia che insomma può anche passare per qualche giorno,
allora,
eccetera.
Senti, ti dico solo che siamo arrivati che la sera quando ci mettiamo a letto lei mi scaccola.
Ti scaccola? Sì. Lei si scaccola?
Ti
quando
leva le caccole.
Ah, ti leva le caccole. Vabbè, ma quello, insomma, adesso questo, ti leva le caccole.
Quando si arriva a questo è finito tutto.
Dove le mette queste caccole? Dove le mette?
No, e poi me le dà a me, me la attacca sul braccio.
Vabbè, ma siete una manica di sporcaccioni, ma questo è un problema vostro.
Ma questo rapporto
però,
a che punto è arrivato? Sta finendo?
È arrivato al punto che se io la sera mi metto a letto e lei mi mette le dita nel naso e non si scopa. Chiaramente.
Sì, ma non è così.
Non è così, a parte che non è così sicuramente, ma questo non è intimità. Questa roba qui è.
Ragazzi, non seguite il ragionamento di questo signore. Evidentemente il sesso è finito per altri motivi, non per questo motivo qua.
No,
se
no,
vi
no,
mettete
no,
le
no.
mani nel naso,
ma questo
se
è un
non è un fake. Se vi scorreggiate in faccia, come è normale che sia, ci sono delle persone che dicono addirittura che scorreggiarsi in faccia. L'altro giorno ho seguito tutta una trasmissione di Fabio Volo che era solo su questo: scorreggiarsi in faccia fa bene o fa male tra due persone.
Ma che tema è?
Io seguo ogni tanto la trasmissione di Volo. La mattina parlavano delle scorregge in in faccia.
Ma non pensi ciò vuole, è una persona educatissima.
Ma diglielo, vai a dire.
Ho detto, non lo so, non l'ho sentito, è una persona educatissima.
Voi vi scorreggiavate in faccia, Antonio?
Ma che roba è?
No, ora proprio in faccia no.
Però davanti, uno all'altro.
Mentre mangiavamo.
Allora, mentre mangiate scoraggi, ma è normale, ma è l'amore
sì,
tra di voi,
il
rapporto
è normale,
scoraggiare, scoraggiare,
ma non è questo, è maleducato,
no, se uno
è scoreggia
a tavola davanti al partner è normale, ma scusa, hai fatto, adesso ci hai ripensato,
sì,
ha capito che è maleducato,
veramente di aver preso questa strada,
cioè tu stai dicendo è la colpa del deterioramento della storia con tua moglie, sono io,
no, sì, vabbè, te sei in quanto fautore, insomma,
ma
di fa questo
culo. Ciao Antonio,
lui sta distruggendo il paese.
Says we gotta watch him at the facts. Fit the false charges. Pull the wool over the eyes of the filthy masses. Set the people in the back for the corporate choice. Full of propaganda out.
Okay. Gottardo sta dicendo delle cose incredibili, mi sta mandando dei messaggi sulla moglie, sulla donna che sa di fregna e poi dice che a letto
Gottardo
scoreggia come una tuba.
Gottardo,
signor Gottardo
è veramente
non è più
ormai
della maggioranza silenziosa, però
no,
fermi tutti ragazzi,
una persona corrotta e degenerata nell'animo.
Chiamiamo il sindaco di Casteldaccia, il quale è stato trovato con le mani nella marmellata dal TAR che l'ha sputtanato, cioè lui dice no ma io no, tutto fermo al TAR, invece il TAR ha detto tu la potevi abbattere quella casa, la potevi abbattere quella casa.
Pronto?
Sindaco?
Sì.
Sì, buonasera, Radio 24, come sta?
Non
bene, mi immagino, no?
Ma è stanco, capirà che tre giorni che non si dorme, non si mangia, non si fa altro.
Cioè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma è ancora molto colpito da questa vicenda, immagino, no?
Ma ci mancherebbe. Pensa che uno non è colpito rispetto a 9 morti.
È scosso, immagino, no?
Molto, molto scosso.
Senta, però ci sono molte polemiche anche nello stesso tempo, no?
Vabbè, guardi, io in questo momento le posso assicurare che tutto mi interessa tranne le polemiche.
Non c'è dubbio.
So quello che è stato fatto, le carte che ci sono, tutto il resto.
Però le carte qualche volta, sindaco, non bastano, cioè nel senso quella villetta poteva essere abbattuta, appunto.
No, guardi, è troppo semplice dirla così, perché come se qualcuno non avesse voluto abbattere quella villetta, non è così. Dimostreremo dimostreremo che non è così.
Però si poteva abbattere, questo è un dato certo.
Guardo tutto, ma guardo ed è abusivo, e quindi guardo,
perfetto,
vedo.
E allora vediamo le carte e poi dopodiché quando avremo la condanna da parte della magistratura saremo tutti condannati.
Ma infatti non stiamo parlando di condanne.
Non stiamo parlando di condanne qui. La mia disponibilità, fra l'altro ho risposto, non sono neanche nelle condizioni di rispondere.
Non è un processo, sindaco.
La mia disponibilità è stata interpretata troppo male.
Però io voglio capire una cosa, si poteva abbattere o no? Questo è il punto.
Questo lo vedremo.
Come lo vedremo? O sì o no?
Sì, sicuramente si deve abbattere, questo sicuramente.
No, ma si doveva.
Si doveva o si deve, questo lo vedremo in virtù di tutto quello che
ma
è stato
era
anche scritto da parte dell'ufficio tecnico. Sì, è stato anche, c'è stata una condanna penale.
Però io voglio capire, lei si sente
adesso,
certo, ma lei si sente un minimo responsabile per questa vicenda o no?
Guardi, io sono un sindaco e mi sento dalla mattina alla sera sempre responsabile di tutto. Il problema è se sono responsabile anche penalmente.
Quello è un altro discorso,
perfetto,
ma quello non c'è dubbio. Però,
dopodiché io la ringrazio.
Scusi,
per
sindaco,
tutto quello che mi sta chiedendo.
Ma poteva essere abbattuta prima quella villetta, si rende conto o no?
Guardi, ma questo che mi vuole dire che perché non è stata battuta vuol dire che è responsabile il comune.
Ma se uno guarda,
anche perché se lei guarda le dichiarazioni del proprietario,
possiamo guardare tutto,
le ho lette.
Benissimo, quindi quello dice tutto.
Ma il proprietario,
grazie,
infatti è colpevole, ma il comune doveva abbattere comunque la villa.
Guardi, no,
le ruspe,
noi guardiamo, ma scusi,
ci sono anche
altri interessati, grazie.
Ma le ruspe devono partire da lei, le ruspe, l'inizio della vicenda.
Guardi che non è così, io sono sindaco, ho fatto il sindaco fino al 2013, poi ho fatto una pausa fino al 2018,
certo,
adesso mi sono
reinsediato.
Ma lei pensi che quello che non è stato fatto degli altri deve essere addebitato pure a me?
No, ma
grazie,
certo, ma guardi,
però non attribuisca la responsabilità agli altri.
La zanzara.
Anche da Marrakesh si ascolta la zanzara.
La Zanzara.
Pecore, siete delle caprette. Guardate che abusiva non vuol dire soltanto che è stata costruita su un terreno sul quale non si poteva costruire o col rischio idrogeologico. Capre, una casa, un'abitazione, un palazzo è abusivo anche se una finestra è semplicemente più piccola della norma. Beh...
Sì, ma ragazzi, questo non è che ci può attaccare il telefono in faccia, però, cioè, è il sindaco di un paese che ha vissuto una tragedia, doveva abbattere la villa e non è stata abbattuta questa villetta, dove sono morte 9 persone. Ragazzi, richiamiamolo, dai.
Guardi, sono in autostrada.
Sì, ma lei non è che può abbassare il telefono così.
No, guardi, non ho chiuso io.
No, guardi solo un secondo.
Sono in autostrada.
No, guardi, no, perché guardi, ascolti. Io sono molto basico come personaggio.
Ma perché? Pensate. Che tutto questo sia successo soltanto ed esclusivamente in virtù di fatti che probabilmente si chiariranno nei prossimi giorni.
Sì, ma lei ha detto una cosa, il TAR l'ha contraddetta. Lei ha detto una cosa, il TAR ha detto, amico mio, guardi, non è così.
Guardi, al TAR poi avremo modo di rispondere anche al TAR.
Al TAR? Che risponde al TAR? Quelli sono giudici, dicono le cose come stanno.
Io niente. Io pure ho qualcosa da poter dire anche al TAR, ma lo diremo.
Ma il problema è che voi non avete mai demolito nulla, perché demolire costa politicamente, ma in generale
la colpa è mia, grazie, me ne assumo la responsabilità. Buonasera,
scusi sindaco, non può fare così.
Guardi.
Scusi, ma se lei mi vuole fare il processo,
non è un processo,
non sono queste,
ma lei dovrebbe sentire. Ho capito, amico mio, però io adesso non voglio fare il processo, però la cosa è molto semplice: quella villa poteva essere abbattuta, punto e basta. Uno di fronte a questa cosa qui, che poteva essere abbattuta, dovrebbe dire mea culpa, mea grandissima culpa.
Poi vuole che io mi assumo la responsabilità.
No,
che
la
non
responsabilità
grazie,
penale
grazie,
è un'altra cosa. La
neanche personalmente, né penalmente, neanche personalmente. Mi perdoni.
Nessuna responsabilità.
Dal mio punto di vista, no, e questo lo dimostrerò. Va bene,
va bene per carità, lo dimostrerà.
Grazie,
per carità.
Grazie,
arrivederci. Mamma mia, ragazzi.
Ma chi è? Che fine ha fatto? Sai che ho scoperto che c'è una persona, non posso dire chi, mi ha fermato tempo fa e mi ha detto: sa che il mio capo è quello che. Mamma mia!
Sì. Mamma questo mia, qua allucinante!
Fa veramente l'imprenditore, cioè ha 4-5 dipendenti,
ma certo,
non lo so.
Ma perché?
Ma io pensavo fosse un miserabile qualunque. E invece mi ha detto: no, ha un'azienda, è anche simpatico.
Certo.
E ogni tanto dico, ma ogni tanto ti fa: mamma mia, mamma. Dice, no, però la voce. Mamma mia,
e
mamma mia.
Noi nel frattempo
chi?
Una nostra amica che dobbiamo
ottimo, lo dicevo prima,
è amica nostra, dunque se la trattiamo bene è solo perché
è
amica
perché
nostra.
È una grande amica, una bravissima penna, brillante.
Vabbè, adesso non cominciare a slinguare
allora,
come al solito.
È una stronza,
vabbè.
Che vedi, ma non
Annalisa,
ho capito, scusa.
Chirico, buonasera.
Ho paura quando cominciate così, paura.
No, non come hai paura, stai, non devi avere paura. Non devi avere paura. Come stai? Innanzitutto ha chiesto Parenzo, rispondi almeno. Come
no,
stai?
Ho detto come
molto bene, sono stata adesso alla presentazione del libro di Marco Minniti. Molto bene.
Ma perché io dico, perché non frequenti
Minniti?
Minniti ha fatto un bel libro, La sicurezza, la libertà, la sinistra. Magari sarà candidato alla segreteria del PD.
Del PD torneremo, ma l'ha detto, torneremo a governare il paese.
Lo imita Minniti.
Scusa, ma con chi era Marco?
Ma che te ne frega?
No, ma
che te ne frega?
Il libro con chi era? Rizzoli?
No, vabbè, ma che te ne frega? Chi c'era là? Annalì, chi c'era? Chi c'era lì? Fermi, ragazzi, dai. Gerardo, provincia di Napoli, dai Gerardo, dimmi.
Ciao, ciao, no, volevo dirti che
non è che antropologicamente c'è qualcosa di sbagliato nel napoletano, nel campano, nel calabrese, su cui perciò siamo un po' illegali. Perché ci sono casi così belli, tipo il mio paese Casanuovo, dove fu costruito un intero rione, 17 palazzine abusive, scoperte in tempo dai vigili urbani e dai carabinieri locali.
Ma la colpa di chi è?
Abbattute completamente. La colpa di chi è? Dei politici locali.
Ah,
della
perché
gente
perché appunto la gente.
E chi fa invece no?
Ma guarda che è incredibile. Cosa.
Ma continuare a scaricare sulla classe politica ogni responsabilità.
Ma lui ha detto
veramente. No, no, ma, cioè, ma è veramente irresponsabile.
Ma infatti non ha mica detto che la colpa è solo della politica, eh? Cioè,
no, sono
bisogna,
perché
bisogna cominciare a dire che è colpa dei cittadini che lo fanno, assunto, no, della politica.
Assunto la politica, che cosa ha fatto volontariamente di errore? Non ha approvato i piani regolatori.
Vabbè, ciao Gerardo, hai rotto i coglioni.
Mamma.
Allora, Annalisa Chirico, giornalista, eccetera, eccetera, mi dicono nuova amica di Salvini, amica dal punto di vista, immagino, no? Non sentimentale, no?
Vogliamo... Ma non nuova, cioè amica da tempo di Matteo Salvini.
Amica, tu perché non vai alla presentazione del libro di Minniti, frequenti Salvini, sei stata con Chicco Testa, sei stata vista sullo yacht di Montezemolo, perché non frequenti mai
gelosia,
un, operaio
la tua...
un operaio dell'Ital Cider, un operaio...
Ma scusa, ho visto anche te, ma cioè io ho tanti amici, no? Cioè Parenzo, cioè anche...
Appunto,
diciamo dei poveracci in quel senso. Ho visto, hai detto Annalisa, ho visto anche te rivolto a Cruciani, no? Come dire, quel poveraccio di Cruciani.
Ho capito, però non è che frequenti mai, cioè che ne so, un operaio. Frequenti giornalisti, politici, imprenditori, eccetera, eccetera. Per carità, non è un crimine. Però non è che ti si vede mai accanto, che ne so, a un autista dell'autobus.
Dell'ATAC.
Io non ci vado sull'autobus, cerco di prendere taxi perché sono più comodi, Cruciani.
In metropolitana, con un guidatore della metro.
No,
dell'ATAC.
puzza
ma cosa
dell'ATAC.
Vuoi che io mi fidanzi con un operaio?
Beh, perché
che male c'è? Perché c'è?
Non c'è niente di male a fidanzarsi con
un
operaio.
Non c'è nulla di male, però io sono abbastanza sincera nel dirti che è vero che tendo ad essere, diciamo, attratta nelle amicizie, nei rapporti da persone che hanno interessi comuni simili ai miei, e
diciamo, da persone altolocate,
Le persone che si occupano di questioni come quelle di cui io mi occupo, no?
Montezemolo,
che un operaio può essere interessante comunque, ma un operaio della Fiat.
Montezemolo, di che si occupa, per esempio? Come fai a essere amica di Montezemolo? Questo me lo spiego. Perché...
Luca è una storia di
Luca Telese o Montezemolo?
E quindi non è semplicemente che cosa fa. Le persone hanno anche una storia, hanno tante cose da raccontare.
Ah, quello certo.
Hai un fidanzato adesso o no?
Un'altra domanda, Cruciani, ma che domande mi fate?
No, ragazzi, ma è un fidanzato
normale.
Cioè, sono libera, diciamo che non sono libera.
Non sei libera, ma io pensavo fossi libera, cioè, ma ti sei fidanzato con Montezemolo sul serio? No, non penso
invece
che ti
non sono libera, ma io non, Cruciani, di cosa? Allora, i patti non erano questi, dobbiamo
non
parlare
c'era nessun patto, io non ho parlato con nessuno, ha parlato Parenzo,
dobbiamo
io non ho parlato.
Dobbiamo parlare della prescrizione, della giustizia.
No, per carità, la prescrizione no. Però è incredibile come tu riesci...
di Salvini, allora, un attimo di Salvini.
È incredibile come riesci a passare, da... tu sei stata anche, molto amica di Renzi, o sbaglio, o sei stata amica di Renzi?
Assolutamente sì, di Matteo.
Sei amica di Renzi e di Matteo, certo, sempre col nome, mai con i cognomi.
Di Matteo Renzi,
sì, ma sei amica dei due Matteo, no?
Questo però non è un reato.
Ma che è un crimine?
No,
Cruciani.
Per carità, però
ma tu sei soltanto amico delle persone che la pensano esattamente come te. Io
voglio
un
autista dell'autobus. Perché non ti fidanzi con un autista dell'autobus dell'ATAC?
Ma mica sono fidanzata di Renzi.
Che cazzo.
Ma di che stiamo parlando?
E fidanzati con un proletario, con un bel proletario, Aitante, con Aitante proletario.
Però posso dirti
punti di disaccordo.
Un metalmeccanico della FIOM, magari, è interessante quanto.
Ma
no,
è meglio lo yacht di Montezemolo.
No, io voglio essere stupido dalle persone che frequento, dalle amicizie, rapporti, difficilmente io riesco ad appassionarmi alle ruote, anche al operaio, molto difficile.
È molto
io lo ammetto.
Ma
voi
infatti,
siete
bravo.
Degli ipocriti, però invece io ammetto di frequentare soprattutto gente del mio ambiente.
Ma non è che l'operaio della Fiat si occupa solo di gomme, però.
L'ultima cameriera, a me non
ma tutta la vita.
Mamma gara,
amica mia.
Le tue amiche e alcune fidanzate che invece frequentano il nostro ambiente per un motivo banale.
Ma io preferisco le cameriere tutta la vita. Ma te lo dico io.
Questo posso confermarlo.
Ma parliamo poi di amicizie, quindi voi state anche usando un po' questa...
Amicizie.
Parliamo di amicizie. Certo.
Amicizie. Allora, io voglio capire una
Salvini.
Cosa.
Salvini.
Vuoi dire?
L'aperitivo con Salvini. Tu hai scritto questa cosa di...
Cena. Quante
eravate
volte
voi due da soli?
No, non capivo.
Quante volte vai a cena con Salvini?
Ma a me capita di vederlo...
Quanto? Tipo in
Guarda, un motivo sciocco. Siamo vicini di casa e lui...
spesso è da solo dopo, diciamo, la giornata di lavoro e a volte capita di incontrarsi, di mangiare una roba, di chiacchierare da una parte e dall'altra.
Per caso.
No, come per caso? Ci si dà degli appuntamenti. Sono una giornalista, sono contenta di chiacchierare con Matteo Salvini perché è una persona molto interessante.
Molto interessante. E poi in questo momento, se dovessi votare per Renzi o per Salvini, per chi voteresti?
Ma io non ho dubbi sul fatto che la linea populista di questo governo giallo-verde fa male al paese.
Gli avrei detto a Salvini, gliel'hai detto o no?
Assolutamente.
Beh,
sì.
Immagino. Lui che dice. Dici di mollare Grillini. Fermi tutti, grandi confessioni, fermi tutti. Fermi
che
tutti.
Cosa, mio nipote?
Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye.
Hi. Cecilia from Sheffield, England, and I think La Zanzara is the best radio program ever.
It's the best program ever.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare il master.
La Zanzara is the best radio program ever.
Bye.
Lorenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupida.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara.
Parenzo, sul fatto che solamente gli incolti intervengono alla Zanzara, ti dico che io sono laureato in Italia, master negli Stati Uniti, dottorato negli Stati Uniti e oggi insegno letteratura italiana medievale in una università americana e sono un fiero e orgoglioso ascoltatore della Zanzara. Viva la Zanzara, viva Cruciani, un abbraccio.
A me non me ne frega un cazzo proprio.
Caro Davide, che trasmissione, amico
una
mio.
Trasmissione
ma c'è di tutto, ma c'è qualsiasi cosa. Alto e basso, direbbe Freccero, no?
Naturalmente.
E con noi, per esempio, l'alto in questo momento, il massimo del radical chicchismo.
Anche alta, sì.
Il massimo della snobberia, il massimo della, come dire, e della borghesia, anche se non viene da una famiglia borghese. Annalisa Chirico, ancora buonasera, eccoci qui. Ho fatto bene a definirti il massimo del radical chicchismo, cara Annalisa, oppure
la quintessenza,
no? Ti senti un po' radical chic? Che succede?
Però perché cade la linea?
È radical chic i telefoni.
Ma che vuol dire? Non funziona il telefono.
È radical chic, il telefono dovrebbe funzionare. Chiede a Montezemolo di...
Comunque, adesso non penso che...
No, ma chiede a Montezemolo di far funzionare i telefoni.
Ma come sei? Ma che personaggio sei?
Lo so, dici che frequenta Montezemolo.
Ho visto delle foto lì su...
appunto, sullo yacht. Tu vai sullo yacht di Montezemolo?
No,
io non ci vado, per esempio.
Ancora no, ma non escludo...
Ci andresti sullo yacht di Montezemolo?
Ma perché no?
A farti fotografare? Io no.
Ma qualora mi invitasse, non vedo perché... Ma io, ma come vado in Africa secondo te o sullo yacht del signor Montezemolo?
Ma tu sullo yacht non ci vai proprio, perché se uno va via dalla terraferma più possibilità di morire, ricordati sempre la
comunque,
massima.
Ci andrei sicuramente, come vado però a Pomigliano, alla Fiat, come vado a parlare con i compagni della FIOM, come vado, insomma...
Vabbè, intanto NAF da Padova, vai.
Frequento
NAF,
diversi
NAF,
mondi.
Che
come
cazzo
sai?
Di nome è NAF da Padova? NAF, dimmi.
Pronto?
Dimmi NAF, dimmi.
Buonasera intanto, ma che onore dico poter ancora interfacciarsi con questi due pidocchiosi parvenu qua, l'uno che è isterica ovviamente Prenzo, e il caro Cruciani Bissex, affetto da coprolalia, coprofagia, parafilia.
No, però scusami amico mio, va bene
questo
tutto.
Questo è il tipico ascoltatore.
Va bene tutto,
il tipico...
va bene tutto, però amico mio, perché dovrei essere bissex io, spiegami.
Senti belle gioie. Intanto
ci ricorda per chi ha votato, scusi, ci ricorda come introduzione, no? Per inquadrare
per tua sorella, con la trasparenza mai per che ti che hanno i rapporti, per favore.
Per inquadrare il tema, per inquadrare il personaggio, sì. A te potresti per cortesia dirmi per chi cazzo che ti vota?
Per tua sorella.
Aspetta un attimo lì, amico mio. Abbiamo di nuovo il massimo della radical chicchismo.
Non ho sentito nulla perché non sentivo.
No, ma non c'è bisogno
di
sentire. No, voglio dire, ti immedesimi in questo tuo ruolo del. Incarni un po' il radical chicchismo, oppure non ti senti radical chic, Annalisa?
Io mi sento Annalisa, non mi sento radical chic. Riesco a stare in ambienti anche molto diversi tra loro.
Non c'è dubbio.
Dopodiché ho le mie preferenze, beh, come c'è, te, che decidi in quale spiaggia andare o che bevanda bere.
Quale
o
yacht frequentare, quale yacht non frequentare, adesso, certo, no, non c'è dubbio.
Però io frequento le persone più che gli yacht, Cruciani.
Ma che discussione uno di che può parlare col signor Montezemolo? Io sono curioso. Ma
guarda, quello, la fissa di Montezemolo.
Sono la fissa di Montezemolo, perché mi potevo aspettare di tutto, tranne
parlare di qualunque cosa. Di qualunque cosa. È capace di parlare di un vaso di fiori, così come di un viaggio negli Emirati.
Ma quello è un gigante.
Molto interessante. Secondo
ma
me certo. Tu lo troveresti molto interessante.
Ma è un gigante assoluto. No,
scusami, Annalisa, torniamo a Salvini.
Io sono solo contenta se posso parlare un po' con
ma certo, non c'è dubbio. Torniamo a Salvini un attimo, scusami. Allora, come uomo non ti piace, mi sembra di capire, no?
No, perché invece no, è anche Salvini è un uomo, interessante, divertente, come non
no,
mi
ma
piace,
come
no,
uomo, dal punto di vista, come dire, fisico, cioè è un tuo tipo oppure no? Cioè, cioè,
ma a me piacciono gli uomini più attempati, come
più attempati, sì, beh, certo, questo è
quindi un po' più anziani, dici.
Un po' più anziani, sì. Cioè, no,
mi piace uno come Luca Montezemolo, cioè, e, diciamo, l'uomo attempato mi piace di più.
L'uomo attempato mi piace di più.
Cioè, tra dai Salvini, 60 in su.
Cioè, se dovessi scegliere un mondo in cui c'è Montezemolo e Salvini, cioè tu vai con Montezemolo, il mondo è finito, rimane Annalisa Chirico, Salvini e Montezemolo. Chi cazzo scegli?
Vabbè, è quello, sai.
Tu, Cruciani, sei troppo bravo. Cruciani,
no, ma dimmi,
bravo,
allora, dimmi, chi scegli?
Ma
Montezemolo.
Sicuramente...
cioè Salvini che sta con la figlia a casa sua in braccio, con la figlia piccola,
meglio star da sole.
No, vabbè, adesso tanto la risposta me l'hai data, Montezemolo, diciamo la verità, la risposta è Montezemolo, tra i due Montezemolo.
Comunque, no, posso dirti una cosa, Matteo Salvini, che è un politico molto molto abile, perché è un ragazzo veramente con una testa, una grande intelligenza, sì. E nel privato poi è una persona di una sensibilità, di una delicatezza d'animo rare, questo volevo dire.
Sì, però in un modo,
però ad esempio in un altro, facciamo un altro test, tra John Philip Elkann, tra John Philip Elkann intelligentissimo operaio della FIOM che magari si è laureato in filosofia ma momentaneamente fa l'operaio della FIOM
a... dovrei conoscerlo, magari l'operaio mi innamoro dell'operaio.
Ecco, appunto, no,
sì,
questo
però voglio dire.
Quindi,
io
tra
ripeto Philip, la domanda,
tra John Elkann e l'operaio,
mondo,
lei sceglie l'operaio,
in un
vedi?
Mondo in cui sono rimasti Annalisa Chirico, Salvini e Montezemolo, dove vai? Cioè, l'immagine è questa, Montezemolo con lo yacht e Salvini
beh,
con il bambino in braccio.
Siccome, scusami, direi che siccome Salvini è più giovane, quindi ha più tempo davanti. Anzi, magari
mai detto che ti piacciono quelli più attempati? Dai, su.
Io ho una grande passione per gli uomini attempati.
Ma come mai?
Però,
come
però,
mai?
Però...
che c'hanno? Ma che cazzo, scopano peggio?
Guarda che tra un po' entri anche tu in gara.
Mi piacciono gli uomini che hanno esperienza.
E anche un po' di soldi, diciamo, che non guastano, questo va bene.
Ma no, questi sono no, perché sono una poi molto autonoma e indipendente nella mia vita. Quello in realtà no, io sono anche un po' orso solitario, non è vero? Io sono una
vabbè, certo, non ti piacciono i poveracci, dai, la gente con i soldi
no,
ti piace, ma non c'è
vero,
niente di particolare.
Mi piace
il lusso ti piace, il lusso ti piace.
La gente che è riuscita nella vita, mi piace la gente che anche a costo di fare grandi fatiche, per esempio Luca Montezemolo è uno di cui si pensa.
Di Luca, perché dici, non dire il cognome, non pronunciare il cognome, di Luca.
Perché sennò si confonde con Telese.
Le cose non gli sono cadute dal cielo, ma ha lavorato, se le guadagnate.
Però non dire Montezemolo.
Mi piacciono le persone che sono riuscite nella vita, mi piace per esempio la determinazione che mette Matteo Salvini nel progetto politico, ha preso la Lega al 4, l'ha portata al 30. Mi piacciono le persone che riescono nella vita con determinazione.
Però di la verità, il sovranismo è una cazzata, dillo chiaramente.
Io credo che il sovranismo
è una puttanata, diglielo, gliel'hai detto in faccia, il sovranismo è una puttanata.
Io sono per la società aperta, sono per una
e dunque consideri il sovranismo una puttanata, dillo chiaramente. Cioè,
ecco, tra Soros e Salvini,
no,
ad esempio.
Il sovranismo, credo che l'Italia non abbia bisogno di ricette populiste.
Benissimo, allora Soros e Salvini, chi sceglie?
Soros o Salvini?
Hanno i problemi reali, ma devono trovare delle soluzioni anche giuste.
Vabbè. Tra Soros e Salvini, chi preferisce?
Ma non avrei dubbi, Salvini, ma assolutamente.
Come Salvini? Soros, tutta la vita Soros!
No, politicamente,
io
politicamente.
Io
politicamente Salvini a Soros.
Ma guarda che, no, io politicamente credo che Matteo Salvini, liberato dal fardello Grillino, abbia grandi potenzialità.
Tu stai a passare da Renzi a Salvini, ti rendi conto?
Ma che, ma io non sto passando, guarda, io rimango con Cruciani, non vado da
questo,
questa parte.
Questo è buono, questa è una cosa buona. Beh, io devo dire una cosa.
Quindi stai dando una notizia, è successo qualcosa?
No, non è successo niente. Allora, posso dirti una cosa?
Beh, no, fermi,
ti posso dire
una volta gli sono saltata addosso in macchina, Cruciani, di la verità.
Ma è vero, è successo tanto tempo fa.
Aspetta, cioè, questo è interessante, però fermi tutti.
È successo diverso tempo fa.
Cioè, è successo? Tu ma eri nella macchina, ma si era lavato, no?
È successo tempo fa. È successo
tempo fa. Era una ragazzina.
Ma eri nella macchina di
chi? Posso dirti una cosa?
Eravate voi due da soli?
È successo tanto tempo fa.
Aspetta, che le domande le faccio, questo è interessante.
Ma che ti frega?
Salta sempre fuori qualche scheletro, stiamo attenti. Eri nella macchina di Cruciani e tu gli sei stato addosso a lui? Lui guidava?
Ma no, ma è successo una cosa, ma mai tanto tempo fa.
Ma
non è successo nulla.
Ma che
non è successo
nulla. Che rapporto è successo? Ma fino a che punto siete arrivati?
Fatemi le domande.
Però è questo, però l'ho scusato tu.
Annalisa, scusa, l'hai detto tu, infatti non l'avrei detto. Però scusate, io devo dire una cosa. Annalisa è una bella ragazza, però ha un solo grande difetto. Cioè, magari ne ha tanti altri. Ha dei piedi orrendi.
Orrendo, tu, scusa.
Terribili, ha dei piedi agghiaccianti, tutti contorti.
No,
l'ho visto i piedi in varie occasioni al mare, non mi ricordo. Ha dei piedi agghiaccianti, terribili. Mandami la foto dei piedi, mandami la foto dei piedi.
Ma dei piedi,
ma dei piedi è una cosa orrenda, ma una cosa orrenda.
Non mi fare questa cattiva pubblicità.
No, i piedi ho detto, ma tu adesso frequenti o yacht da Montezemolo?
Questa cosa tradirebbe una conoscenza così approfondita.
Ma no, basta che, ma che c'entra? Basta vedere.
Anche questo è interessante.
Ma non è vero, ma al mare in qualsiasi posto te li posso vedere. Una volta alla festa di Chicco Testa, me lo ricordo benissimo, con i piedi quando
Ah, hai frequentato anche tu le feste lì.
Senti, ma come consideri la Esoardi tu? Come consideri la Esoardi? La Esoardi come la consideri tu con questa vicenda? Come si è comportata?
Io trovo una ragazza molto determinata.
Ma come si è comportata? Come si è comportata? Male o bene con Salvini?
Ma oddio, che io sappia la loro relazione era finita da un po' di tempo. Credo semplicemente che il pudore dei sentimenti è qualcosa che abbiamo un po' perduto nell'era dei social network e che piuttosto che Instagram o Facebook, insomma, chiederci che cosa sono i social.
Ma
dov'è vero?
Che cazzo è? Sergio e Gloria ci hanno chiamato. Sergio e Gloria. Sergio, ci sei? Sergio.
Ehi, pronto, ciao Cruciani.
Amico mio, Sergio e Gloria, ma sei insieme a tua moglie?
No, mia moglie è ancora al lavoro.
È ancora al lavoro.
Se vuoi ti do il numero, Sergio, la puoi chiamare.
Sì, la chiamerò. La chiamerò Sergio. Gloria, tu stai zitto un attimo. Sergio pratica insieme alla moglie, a meno da quello che leggo qua, una cosa che si chiama car sex, giusto?
Esattamente. Sì,
amico mio,
cos'è il car sex?
Allora, spiego l'apparenzo, l'apparenzo in 30 secondi.
Ah, abbiamo fatto tutto. Cosa vuol dire?
Che non capisce niente, poverino. Beh,
Sergino, caro. Sergino caro, uno che fa il car sex, cioè il sesso in macchina, deve fare una cosa così clamorosa, degna di una testimonianza.
Ma lo facciamo solo io e mia moglie, eh?
Ma certo,
guarda che lo facciamo in tanti, eh?
Cioè allora Sergio porta la moglie, vanno insieme alla moglie in un parcheggio magari, e che succede a quel punto, Sergio?
Io metto un annuncio dove io dico che alle 10 di sera sono in quel parcheggio e praticamente mi do appuntamento con delle coppie, con dei singoli, ma tu pensa che arrivano un sacco di singole che si vogliono fare mia moglie.
Cioè, non ho capito. Allora, tu preferisci che vengano le singole o i singoli?
No, io preferisco che viene tutto. Quando noi ci divertiamo, io sono contento.
Tu sei bisex?
No.
No, tu maschi non li tocchi.
No,
allora, Sergio, a un certo punto, Sergio, stanno in una macchina. Parenzo, te lo spiego io. Stanno in una macchina, cioè, ci sono, mette un annuncio, arrivano là varie persone, sconosciuti naturalmente.
A
i due, anzi,
una
più sono sconosciuti, meglio è. Mi confermi, Sergio?
Sì, certo. Ovvio.
Assolutamente, le persone conosciute è peggio, no? Allora, vanno lì e praticamente scopate in macchina, o comunque giocate in macchina, vi divertite in macchina.
Ma anche fuori dalla macchina, sul cofano.
In inverno, anche in inverno fuori dalla macchina.
No, d'inverno no.
D'inverno fa un po' più freddino.
Di solito car parking lo facciamo, car sex, lo facciamo moltissimo da maggio a settembre. Quando fa caldo lo facciamo tantissimo.
Sì.
Poi durante l'inverno andiamo nei club privé e ci divertiamo anche nei club.
Hai capito, Davide? Cioè il car sex.
Ho capito che è una grande porcheria. Ma ho capito che questi due, siccome si annoiano, il che è legittimo.
Parezzo, ho appena prenotato la settimana bianca, andiamo a sciare nudi sulla neve. Ho prenotato Sexy Nord.
Capito?
Per lei può fare quello. Io conoscevo la Euronord, che era una banca della Lega.
Dobbiamo chiudere, però
fallita,
domani che c'è anche tua moglie, domani o dopodomani che c'è anche tua moglie, voglio assolutamente parlare
con
lei.
Ma lei ha figli?
Hai figli?
Lei,
avete
Sergio,
figli?
Ne abbiamo due,
uno è all'università.
Amico mio,
per
ma questo è il paese reale, questo è il paese reale.
Per chi ha votato?
Guarda
il 4
che mia
marzo?
Moglie è in ufficio, lavora, è una manager.
Con chi?
Se vuoi ti do il numero, la puoi chiamare.
Domani, perché hai votato Sergio alle scorse elezioni?
Io 5 Stelle.
Grazie, buonasera, ci vediamo domani.
Ciao, domani, ciao.
Grazie.
I Doriani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
lo so,
alle 8,
lo dica a voce alta.
chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.